Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Kurtens e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Cuocci.
Buongiorno, benvenuti e benvenuti a Chiese in diretta, ma soprattutto buona Pasqua da Corinne Zauk. Daremo spazio oggi a una voce che ci arriva da Parigi, dove il collega Bruno Boccaletti, responsabile dei programmi religiosi della RSI, qualche giorno fa ha incontrato Jean de Saint-Chéron, classe 1988, il giovane intellettuale cattolico francese che insegna letteratura all'Institut Catholique parigino. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni di successo, una anche in Italia per la libreria editrice Vaticana, per cui lo scorso mese di ottobre è stato insignito del prestigioso premio Tognolo. Con lui Bruno Boccaletti si intratterrà sui grandi temi della Chiesa e della fede, sulla sua crisi, la sua credibilità, ma anche sulla sua capacità di saper dire concrete parole di vita anche agli uomini e alle donne di oggi.
Jean de Saint-Chéron è uno dei giovani intellettuali cattolici francesi che si stanno facendo notare, un po' per la sua presenza assidua nei media, Le Figaro, La Croix, dove non disdegna di dialogare da cristiano con il mondo contemporaneo, un po' per il successo dei suoi due principali volumi in libreria. Il primo, Elogio di una guerriera, di prossima uscita in italiano, è dedicato ad una santa attualissima, Santa Teresa di Lisieux. L'altro, Chi crede non è un borghese, libreria editrice Vaticana, non ha mancato di fare discutere, perché riporta tutte le domande alla prima radice. Che cosa è la fede cattolica? Che cos'è questa incredibile ricchezza che oggi sembra essere in crisi profonda, perlomeno nei numeri? Abbiamo incontrato Jean de Saint-Chéron all'Institut Catholique di Parigi, pieno quartiere latino. Lì, in una delle istituzioni faro del cattolicesimo francese, insegna letteratura agli studenti universitari. Sul tavolo, tra noi due, una copia del libro, aperta. Questo è ciò che ne è uscito. Stupisce l'uso della parola borghese che pensavamo legato al marxismo degli anni 60-70, poi essere scomparso. Perché lei dice che chi crede, cioè un cristiano, un cattolico, non è un borghese?
Alors pour deux choses. Premièrement, le titre, le nom de bourgeois, du bourgeois, est présent dans le titre de la version italienne du livre, mais dans la version originale française, j'ai retenu un autre titre. Le titre s'intitule Les bons chrétiens.
Il nome borghese, questo epiteto, è presente nel titolo della versione italiana, ma nella versione francese avevo scelto un altro titolo, Les bons chrétiens, il buon cristiano. In francese però l'espressione bon chrétien è ammantata di una certa ironia che non sarebbe stata capita nella traduzione. In ogni caso, il termine borghese, che definisce una certa attitudine nei confronti della vita, è molto presente nel mio libro. In questo senso, il titolo italiano è rappresentativo del contenuto. Il borghese sono andato a cercarlo principalmente in autori cattolici d'inizio Novecento, che amo molto, come Léon Blois o Georges Bernanos, ma anche Charles Péguy.
Come Léon Blois e Georges Bernanos, e un peu Charles Péguy également. Et qu'est-ce que c'est que la figure du bourgeois dans l'esprit de ces auteurs catholiques du début du XXe siècle?
Che cos'è dunque la figura del borghese nello spirito di questi autori cattolici? È colui che per eccellenza non ha bisogno di Dio. Non ne ha bisogno perché in realtà non ha fede che nella materia, anche se va a messa tutte le domeniche per fare come tutti gli altri, perché è un obbligo sociale. Oggi forse va un po' meno, ma all'inizio del XX secolo continuava ad andarci. È questo obbligo sociale che lo spinge a dirsi cattolico. Bisogna dirsi cattolici, bisogna stare dalla parte del partito dell'ordine dei potenti, ciò che in un certo periodo rappresentava la Chiesa cattolica. Ma è un borghese perché il suo solo obiettivo è servirsene lui stesso, per arrivare a un livello di comfort che confonde con la felicità. Il borghese crede che essere felici sia avere una vita confortevole, fare dei buoni affari, anche a danno degli altri, disinteressandosi completamente dell'infelicità, del dolore che può toccare le altre persone. È il contrario esatto del cristianesimo. Non è possibile, è totalmente antinomico dirsi cristiani e avere quella visione dell'esistenza. Puntare al proprio comfort, al godimento materiale, pensare solo ai propri affari. Perché Cristo, nei Vangeli, dice esattamente il contrario. Lo dice in modo permanente. Attira sempre la nostra attenzione sulla sofferenza del povero, del piccolo, di chi è diseredato, di chi ha sete di giustizia.
De celui qui ha soif de justice. Il y a un très bon exemple dans l'évangile de cela que je mets au cœur de mon livre. C'est le passage du riche et du pauvre Lazare.
Nel Vangelo c'è un bell'esempio che metto al centro del libro. È l'episodio del ricco e del povero Lazzaro. Il ricco è seduto alla sua tavola, fa ricchi festini, invita gli amici a godere con lui. Ma c'è un povero, misero, sulla strada davanti a casa sua e che muore. Quello che viene rimproverato al ricco non è di essere ricco. Il ricco del Vangelo viene rimproverato perché non ha voluto vedere il povero, non si è interessato al povero, non l'ha invitato a condividere il suo banchetto. Vede, questa è la figura stessa del borghese che si chiude nei suoi saloni, si adagia sui suoi cuscini e alla fine dice «Ma io non ho fatto male a nessuno», mentre in realtà ha peccato molto gravemente di omissione. Perché noi facciamo tutti parte a questo mondo del corpo dell'umanità ed è ancor più vero perché siamo cristiani. Siamo membra del corpo di Cristo venuto per salvare, per raccogliere tutta l'umanità e che domanda a tutti noi, individualmente, di essere responsabili dei nostri fratelli. Lo spirito borghese è una contraddizione di tutto ciò.
A tous individuellement d'être responsable de nos frères. Et donc c'est contradictoire avec l'esprit bourgeois.
A me sembra che questo punto della questione, questa centralità dello sguardo agli altri, dell'amore a Cristo e agli altri, sia comunque stato ricordato dalla Chiesa ufficiale, dal Magistero. Che cosa non ha funzionato a livello di popolo? Quindi mi pare di capire che la questione sia anche individuale nel cuore di ogni uomo, è così?
Il y a plusieurs, je pense, réponses à votre question qui est abyssale, énorme.
Ci sono diverse risposte alla sua domanda che è abissale, enorme. Se si traccia tutta la storia della Chiesa, ci sono forse dei periodi in cui l'attenzione, l'amore al povero, erano messi in risalto. Pensiamo all'influenza enorme che Francesco d'Assisi ha avuto sul rinnovamento della Chiesa nel XIII secolo. Francesco d'Assisi, che aveva sposato Madonna Povertà e aveva messo la Chiesa gerarchica, la Chiesa borghese, davanti alle sue contraddizioni. Ma il suo esempio non è servito a modificare radicalmente il funzionamento di una situazione che è legata all'uomo, e l'uomo è fondamentalmente egoista.
Attaché all'uomo d'être fondamentalement égoïste. Et ça s'appelle le péché originel. Qu'en réalité, l'homme est naturellement bourgeois.
Si chiama peccato originale. L'uomo è naturalmente borghese. Per tornare alla sua prima domanda, l'idea di borghesia è spesso collegata alla visione marxista della società. Io, in realtà, quando uso la parola borghese, non lo faccio in termini marxisti. Non si tratta di puntare l'indice contro una classe sociale, una categoria sociale. Possiamo tutti avere un comportamento borghese, qualunque sia la nostra situazione sociale. Il comportamento borghese è la condizione dello spirito egoista. È essere separati dal mondo, non lavorare che per se stessi. Nonostante quello che dice la Chiesa, che dice il Magistero sull'attenzione dei poveri, servire i propri interessi è così legato al cuore umano che occorre sempre ricordarlo all'uomo stesso. Papa Francesco ha raggiunto nel 2023 i 10 anni di pontificato e continua a ricordare che la Chiesa deve andare nelle periferie, essere vicina ai poveri, ai miserevoli. Ma nonostante questa sua insistenza, non ha trasformato completamente il modo di vivere dei cristiani. Certo, qualcuno è stato toccato. Le sue parole hanno permesso a certe iniziative di nascere e progredire. Ma il cuore delle persone è oscurato. Vorrei dire naturalmente, ma non è naturale, il cuore dell'uomo è oscurato dal peccato. Prima della caduta nel giardino dell'Eden, la natura dell'uomo era buona. Il peccato, però, ha così oscurato il cuore dell'uomo che quest'ultimo si sbarazza degli altri, in particolare dei miserevoli, che sono quelli che disturbano di più, perché ci fanno sentire in cattiva coscienza. Ma non soltanto dei poveri. Alla fine l'uomo si sbarazza anche di Dio. Oggi il borghese, in fondo, non è più credente del tutto. Non è più cristiano, soprattutto nel nostro Occidente, dove non ci sono più obblighi sociali, non bisogna più andare a messa la domenica. Ora ci si può occupare dei propri affari senza più dover apparire come cristiani.
Il n'y a plus d'obligation sociale aller à la messe le dimanche. Donc maintenant on peut s'occuper de ses bonnes affaires sans même faire semblant d'être chrétien.
Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers.
Lei ricorda nel suo libro che in Francia solo il 2% delle persone vanno alla messa settimanale. C'è un aspetto di un deterioramento recente di questo panorama del rapporto fra uomini, chiesa e cristianesimo.
Il y a eu un effondrement très très rapide de la pratique religieuse en France, en Occident. C'est très marquant.
C'è stato un crollo molto rapido della pratica religiosa in Francia e in Occidente. Dai numeri si vede che a partire dagli anni 60 il crollo non è solo massiccio, ma sta continuando ancora oggi. Non sappiamo quando si fermerà, se si fermerà un giorno. Dal punto di vista puramente sociologico, si può affermare che la Francia nel 2024 non è più un paese cristiano, se ci riferiamo alla pratica domenicale come indicatore dello stato del cristianesimo in una popolazione. Mi domando, la Francia ha ancora coscienza di essere cristiana? Le statistiche sono difficili da interpretare, perché circa la metà dei francesi, se gli si domanda della loro religione, dicono che sono cristiani anche se non credono. Lo dicono perché, ad esempio, hanno avuto una nonna cristiana, ma tutto ciò, si vede bene, nel giro di due generazioni non sarà più valido. Sì, ora i piccoli francesi hanno ancora una nonna che andava a messa, ma tra due generazioni non ci sarà nessun bambino con i nonni che frequentavano la chiesa. Noto in particolare, per venire sempre alle possibili ragioni della crisi, che la rottura con il mondo operaio è di molto anteriore agli anni 60. Fin dalla prima metà del Novecento la Chiesa, che era in modo eccessivo schierata dalla parte del partito borghese, del partito dell'ordine, ha perduto le classi dei lavoratori, in particolare gli operai, che non riconoscevano nella Chiesa cattolica un'istituzione che li difendeva. È a partire da quel momento, dalla fine dell'Ottocento, che la classe operaia guarda alle promesse del socialismo e del marxismo.
E c'è a ce moment-là che massivement les ouvriers, dès la fin du 19e siècle, se tournent vers les promesses du socialisme et du marxisme.
Abbiamo dato uno sguardo agli aspetti della crisi attuale, ma da dove ripartire? Perché la questione è totalmente attuale per la Chiesa universale e totalmente attuale anche per la Chiesa di Francia. Qual è il punto di svolta positiva in un quadro così deteriorato anche dal punto di vista numerico?
C'est une question difficile. D'où repartir? Ce qui est sûr, et c'est une hypothèse que j'avance dans mon livre.
La risposta è difficile. Da dove ripartire? Quello che è sicuro è un'ipotesi che avanzo nel mio libro. Chi crede non è un borghese. Forse è una fortuna, una possibilità essere arrivati a questo punto, dove la pratica del cristianesimo non è più legata a un obbligo sociale. Oggi in Occidente ci si è sbarazzati quasi dappertutto della pratica cristiana, tranne che in alcuni piccoli ambienti, in alcune zone, penso in Francia, all'ovest di Parigi, a certe parrocchie, a Versailles. Ci sono ancora in Francia alcuni luoghi dove la pratica riveste ancora una dimensione sociale, ma si tratta di eccezioni, e dunque chi oggi sceglie di essere cristiano ce n'è ancora. Penso ad esempio agli adulti che chiedono il battesimo, ed è meraviglioso. Da che cosa è attirato? Che cosa lo attira nella Chiesa? Non c'è una sola risposta. Qualcuno è molto toccato dall'esercizio della carità nella Chiesa, dall'amore ai poveri, da tutte le iniziative in favore dei più miserabili, dei più poveri, degli esclusi. Scelgono la Chiesa per questi motivi, per un impegno associativo. Altri sono messi in questione semplicemente dal Vangelo, perché cercano sinceramente la verità. Conosco alcuni giovani della mia generazione che si sono convertiti come conseguenza di una ricerca filosofica. Non trovavano nella filosofia delle risposte soddisfacenti alle loro angosce nei confronti del senso della vita e hanno trovato nel cristianesimo l'espressione di una risposta che corrispondeva a ciò che il loro cuore cercava. Tutto ciò ci fa pensare alla conversione di Sant'Agostino o di Blaise Pascal. Questo è possibile nella nostra epoca, come era possibile nel XVII secolo, all'epoca di Pascal, o nel IV secolo con Sant'Agostino.
E ça en réalité, c'est vrai à notre époque, comme c'était vrai au XVIIe siècle à l'époque de Pascal ou au IVe siècle à l'époque de Saint-Augustin. La quête profonde et sincère de la vérité peut demeurer un point de découverte du christianisme et de retournement d'une vie.
La ricerca profonda e sincera della verità può rappresentare un punto di scoperta del cristianesimo e di cambiamento della vita. Certo, i motivi sono diversi a seconda delle persone. Credo che ad attirare in fondo sia l'amore di Dio. Faccio un esempio. Una figura come Teresa di Lisieux, di cui mi sono occupato nel volume Elogio di una guerriera, può toccare chiunque, cristiani e non cristiani. Per quale motivo? Perché Teresa ci parla della felicità. E noi tutti siamo alla ricerca della felicità. Per questo, quando incontriamo nel Vangelo una figura che ci rimanda alla felicità, una promessa immensa di felicità, non una chimera o un'ipotesi vaga, ma che si incarna in persone concrete, viventi, Cristo e tutti i santi, testimoni della fede cristiana che hanno dato uno spessore concreto a questo messaggio, ecco, allora si può riconoscere che in questa persona c'è qualcosa di straordinario, sino ad essere sconvolti e avere voglia di seguirla. Dunque, da dove ripartirà il cristianesimo? Non può partire che da una sola cosa, che è multiforme e ha tanti volti. La santità. È l'esempio dei santi. È la permanenza dei santi nella nostra vita. Le figure di santità che continuano ad attirare. Henri Bergson, un grande filosofo francese della prima metà del XX secolo, che non si è mai convertito al cristianesimo perché era ebreo e ha voluto rimanere fedele al suo popolo fino alla fine, ma che era molto, molto tentato dal cristianesimo. Bergson parlava della mistica cristiana e dei santi in particolare come uomini e donne andati più lontano nella realizzazione di che cosa significa essere uomini e donne autentici, vale a dire amare, realizzare l'amore, vivere l'amore. Bergson diceva dei santi: la loro esistenza è una chiamata. Non c'è bisogno di grandi discorsi filosofici di fronte a un santo. Tutto ciò che fa un santo ci attira, perché è una scintilla dell'amore di Dio visibile.
On n'a pas besoin de grands discours philosophiques face à un saint. Tout ce qu'il dégage nous attire, parce qu'il est une étincelle de l'amour de Dieu visible.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, un jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours.
Leggendo il suo libro si ha l'impressione che non ci sia solo un'analisi intellettuale, ma che la santità sia una sfida per lei personalmente. A che punto siamo?
Ce que vous dites là n'a pas été vraiment prémédité en tout cas.
Quello che lei dice non era premeditato. Sono partito dall'idea di scrivere un libro non tanto per i cattolici borghesi, contro cui avevo voglia di scagliarmi, ma per quelli della mia generazione, i miei amici, che non sono cristiani, che non condividono la mia fede. Certo, nel libro c'è la dimensione della dimostrazione intellettuale di cui ho detto. Mi sono appoggiato molto su autori capaci di raggiungere i non cristiani, per esempio sul pensiero di Nietzsche nella seconda parte del mio libro Chi crede non è un borghese. Ma non ho potuto separare questa riflessione dalla mia esperienza personale, dal cammino che ho intrapreso per arrivare a scrivere questo libro. Malgrado il mio intento iniziale, la mia posizione personale traspira, emerge così come le mie contraddizioni. Emerge la mia incapacità a convertirsi, il fatto che io stesso sia tentato in permanenza di essere un borghese, di rinchiudermi nel mio comfort, nel mio egoismo. In effetti, io stesso sono disturbato da ciò che scrivo. Scrivendo ai miei amici non cristiani, sono messo davanti alle mie proprie contraddizioni. Aver voluto sviluppare tutto ciò da un punto di vista intellettuale mi ha aiutato e spero di avanzare verso il luogo della felicità per ogni uomo. Si chiama santità.
J'espère à progresser vers ce que je brandissais comme le lieu du bonheur de tout homme, qui est la santé.
La force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
Con le parole di Jacques Brel che inneggiano alla forza dell'amore, siamo arrivati alla fine di questa puntata interamente dedicata all'intervista del collega Bruno Boccaletti, responsabile dei programmi religiosi della RSI, al giovane intellettuale cattolico Jean de Saint-Chéron, che in Italia per le edizioni Lev ha pubblicato Chi crede non è un borghese. E rimaniamo in Francia con la prima delle nostre segnalazioni delle dirette televisive RSI in onda sulla 1 in occasione delle festività pasquali. Alle 10 infatti in Eurovisione dalla parrocchia luterana Unité di Noisy-le-Grand nel dipartimento di Seine-Saint-Denis vicino a Parigi verrà trasmesso il culto di Pasqua, partendo dalla genesi della stessa comunità che da pochi anni soltanto ha a disposizione un edificio di culto. La pastora Delphine Denninger-Kaiser parlerà della storia delle pietre vive, cioè di uomini e donne che si sono riuniti per formare una comunità che per molti anni si trovava in un rudimentale edificio prefabbricato in mezzo a un campo. La predicazione sarà sul testo del Vangelo di Marco 16:1-18, mentre il commento in italiano sarà di Lucia Cuoci. E rimaniamo in ambito francofono anche con la solenne messa di Pasqua che verrà trasmessa subito dopo alle 11 dalla Chiesa Cattolica di Saint-Rémy de Profondeville in Belgio. A mezzogiorno, come di consueto da Roma, invece la benedizione Urbi et Orbi. Qui il commento in italiano è affidato a Francesco Muratori. Mentre alle 10 alla radio su Rete 2 vi sarà la diretta dalla Cattedrale di Lugano della Messa di Pasqua presieduta da Monsignor Alain de Rémy. E con questo è davvero tutto. Ringraziando Teo Zanetta per il suo contributo alla console da Corinne Zauk, a nome anche di tutta la redazione di Chiese in diretta, l'augurio di una serena Pasqua.